Voi ben trovati soprattutto, e porto anche i saluti di Germana che stamattina non è qui con noi perché sta poco bene, e c'è qualche linea di febbre, però vogliamo comunque stamattina parlare di cose nostre, del Signore. Prima di iniziare, indagine, come spesso oggi usiamo, fanno le indagini di mercato, no? Io non vi voglio vendere niente. La domanda che voglio farvi è: a chi piace lo sport? A chi piace lo sport? Un bel po' di persone. C'è qualcuno che dice di no. E chi fa dello sport? Bene. Perché è importante fare lo sport anche, e il brano di stamattina ci parla di questo, perché ci fa capire che anche nella fede c'è una comunione con lo sport. Vediamo un po' cosa dice l'autore stamattina in Ebrei, il capitolo 12, leggiamo i primi tre versetti. Anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta, per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Allora, prima di proseguire, volevo leggere anche un altro due brani che praticamente si legano molto a questo che abbiamo letto, sempre di Paolo, perché vedete anche l'affinità che c'è tra quello che abbiamo letto e quello che Paolo dice. In Prima Corinzi, capitolo 9, versetto 24 a 26, dice: non sapete che coloro i quali corrono nello stadio corrono tutti? Ma uno solo ottiene il premio. Correte in modo da riportarlo. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile. Ma noi, dice Paolo, per una incorruttibile. Io quindi corro così, non in modo incerto, lotto al pugilato, non come si batte l'aria. E ancora anche in Filippesi 3, 12, 14 dice: non che io abbia già ottenuto tutto questo, sia arrivato alla perfezione, ma prosegue il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Gesù Cristo. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio: dimenticando le cose che stanno dietro, protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. È interessante come questi due versi, questi due brani che abbiamo letto, sono molto legati a quello che è scritto nel capitolo, in questi primi tre versetti del capitolo 12 che abbiamo letto, e ci fa pensare anche così che l'autore di Ebrei conosceva molto bene questi brani, ma molto probabilmente era l'autore stesso di questi brani. Ma adesso voglio farvi riflettere su qualcosa. Scopriamo una cosa che forse non ci rendiamo conto. Noi siamo degli atleti che pratichiamo uno sport sbagliato. Vi chiedete qual è questo sport che facciamo che è sbagliato? Ve lo dico subito. Il sollevamento pesi. E tu dirai, ma io non vado mai in palestra. Com'è possibile questa cosa? Logicamente, lo scrittore di Ebrei ci fa notare che il peso non è quello fisico, ma che l'autore si riferisca a un peccato di apostasia. Però può anche essere semplicemente inteso come il peccato in generale, come l'orgoglio, l'egoismo, eccetera. Sapete che cos'è l'apostasia? L'apostasia vuol dire qualcuno che ha cambiato religione sotto certi aspetti. Prima aveva una cosa, poi si è rivoltato, ha voltato le spalle. Comunque, facciamo un passo indietro. Cosa intende l'autore di Ebrei con queste parole del versetto 1? Perché il primo versetto parla di una cosa molto importante che ci introduce a tutto il discorso che vogliamo fare. È un'esortazione. Lui ha un'idea di esortare questi cristiani, perché lui si rivolge a cristiani. Questa esortazione, dobbiamo tenere presente che questi ebrei, perché come appunto sappiamo questa epistola era riservata a loro, era diretta a loro, queste persone erano colpite dalla persecuzione, erano in certo qual modo perseguitate brutalmente, anche ferocemente. E perché questa persecuzione? Perché avevano abbandonato il giudaismo per Cristo, perché erano diventati dei cristiani, per cui non erano ben visti, e i giudei perseguitavano questi cristiani. E che cosa voleva dire l'autore con questo? Che c'era il pericolo che essi intraprendessero la loro sofferenza, comprendono che questa sofferenza che loro stavano subendo come un segno della disapprovazione di Dio, perché rischiando di scoraggiarsi e di arrendersi. Pensano, dicendo, se noi siamo perseguitati, se noi soffriamo in questo modo, è una punizione che ci dà Dio. E allora ecco perché l'autore scrive queste cose e dice, per correggere i lettori, egli fa loro notare che cosa? Come abbiamo visto nel capitolo precedente, il capitolo 11, che c'erano molte persone, molti, che avevano in certo qual modo dimostrato una grande fede. Dice una schiera di testimoni, parla di una schiera di testimoni, i quali per mezzo proprio della loro vita, una vita vittoriosa, una vita che avevano sopportato delle difficoltà molto gravi anche loro, ma che hanno fornito che cosa? Una grande testimonianza, una grande testimonianza, ma soprattutto una testimonianza di fede, perché loro non avevano abbandonato la loro fede. E addirittura abbiamo visto che nel capitolo 11 l'autore mette proprio i nomi, dice Abele, Enoch, Noè, Abramo e via discorrendo, fino ad arrivare a Davide, Samuele e i profeti. Fa tutta una discussione, un elenco di queste persone, di questi personaggi. Però l'autore ci ricorda una cosa molto importante, che la vita cristiana è paragonata a una corsa. Stamattina non c'è Dario, perché Dario è un atleta e corre. E Dario sa molto bene che per fare questo tipo di attività occorre disciplina e soprattutto perseveranza. Non è che dice un giorno si allena, un altro non mi va, poi fa una settimana così. Lui è perseverante e lui se fa questa attività lo fa con perseveranza. Per cui anche l'autore, e anche come abbiamo letto di Paolo, esorta il lettore a correre una gara. Ma come dice Paolo, non è una gara che se vince una coppa, diciamo, ai tempi antichi davano una corona di alloro come simbolo di vittoria. Ma era una gara che bisognava correre con determinazione e costanza. E la cosa interessante è che, come abbiamo letto, sia nei brani di Corinzi e anche di Filippesi, sia in quello che abbiamo letto stamattina, il primo del capitolo 12, l'autore stesso include anche se stesso fra i partecipanti di questa gara. E notate proprio cosa dice nel versetto 1. Dice: anche noi corriamo. Anche noi corriamo. Non dice allenatevi e correte, no. Anche noi corriamo. Dobbiamo quindi che cosa fare? Spogliarci di tutto ciò che costituisce un impedimento. Perché uno che fa la gara deve stare comodo, se così si può dire. Una curiosità, pensate che nei giochi olimpici che si svolgevano nell'antichità, gli atleti correvano nudi, completamente nudi, perché non avevano qualsiasi cosa che poteva impedire il movimento, la corsa. Come è già stato accennato in precedenza, i pesi possono essere cose innocue in sé, ma costituiscono ugualmente un ostacolo al nostro avanzamento. È proprio questo, fra tutti quei pesi a cui fa riferimento l'autore di Ebrei, si possono annoverare proprio delle cose che sembrano quasi normali. Possiamo dire i beni materiali, i vincoli familiari, l'amore per il benessere, la mancanza di dinamismo, eccetera. Potremmo mettere tante cose. E questo ci fa vedere che qualsiasi cosa che ci impedisce di avere una vita di fede, di crescita, diventa per noi un impedimento grave. Per esempio, dice, nelle gare olimpiche non esistono, per esempio, regole che vietano di portare dietro un rifornimento di cibo e bevande che ogni atleta vuole portare. Ma nessun corridore veramente potrebbe vincere la gara se si porta dietro queste cose in gara. No, le porta in gara, perché le lascia, le usa ma poi le lascia. Così è l'esempio che richiamiamo da questa esposizione. Così siamo chiamati a deporre il peccato che così facilmente ci avvolge, come dice l'autore. Facilmente ci avvolge, come qualcosa che ci trattiene, che ci impedisce. Proprio con tale espressione si intende indicare il peccato, ma soprattutto in qualsiasi forma si manifesta questo peccato. In particolare il peccato di incredulità. Dice, ma io credo, ma tutte le volte che noi poniamo qualcosa davanti al Signore che ci impedisce di fare quello che dice il Signore, noi diciamo che non crediamo. Se noi poniamo dei limiti o delle cose, e questo è il concetto dell'atleta, che deve essere sgombro, ma tutte le volte che noi mettiamo qualcosa che ci impedisce, o concetti o idee, noi limitiamo la nostra credibilità. Dobbiamo confidare totalmente nel fatto che la vita di fede ha la vittoria in pugno. Dobbiamo crederlo veramente e non essere labili, a volte sì, a volte no. Dobbiamo altresì guardarci dall'illusione che la gara che noi abbiamo intrapreso, come dice l'Apostolo anche Paolo, questa gara sia tutta una corsa in piano o che la vita sia tutta rose e fiori. Non è così. Non è tutto bello. Dobbiamo essere preparati a superare con perseveranza prove e tentazioni. Ci saranno delle situazioni difficili e quelle sono le prove e sono i momenti in cui ne dobbiamo esercitare se noi abbiamo fatto un buon allenamento. Nello sport ci sono le prove prima di arrivare a conquistare veramente la vittoria. Ci sono le situazioni in cui dobbiamo dimostrare, oppure bisogna dimostrare che l'atleta è preparato. In Efesini 4:22 è scritto: avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici. Questo è quello che dice Paolo, è quello che anche qui noi troviamo, che ogni cristiano deve abbandonare quelle cose che lo impediscono. A testimonianza di Paolo, nella sua vita, lo ha chiaramente anche annunciato ai credenti, e leggiamo in prima Timoteo 1:12-13, dice, primo capitolo da 12 a 13, io ringrazio, dice Paolo, colui che mi ha reso forte. L'atleta è reso forte dall'allenatore, no? L'allenatore che si prende cura di quell'atleta e gli va a fare gli esercizi. E questo allenatore per i cristiani chi è? Come dice Paolo? Cristo Gesù, nostro Signore, per avermi stimato degno della sua fiducia, ponendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore, un violento, ma misericordia mi è stata usata perché agivo per ignoranza nella mia incredulità. Questa è l'esperienza di Paolo. E Giacomo, anche Giacomo dice una cosa molto bella, per ricordarci come siamo fatti e che cosa dobbiamo fare per arrivare a essere degli atleti. Dice nel capitolo 3, 14 e 16, ma se avete nel vostro cuore amara gelosia, spirito di contesa, non vi vantate e non mentite contro la verità. Questa non è la saggezza che scende dall'alto, ma è terrena, naturale e diabolica. Infatti, dove c'è invidia e contesa, c'è disordine e ogni cattiva azione. Abbiamo visto che praticamente noi, attraverso questa analisi di questi tre versetti, Abbiamo visto che in primo momento l'autore c'è un'esortazione alla speranza, cioè ci esorta a conoscere questa speranza e soprattutto a praticare quello che il Signore ha voluto che noi mettevamo in campo. Il secondo versetto, il secondo aspetto che noi vediamo, c'è un qualcosa di importante che il credente può avere. Qual è? Un esempio supremo. Abbiamo visto che nel capitolo 11 c'erano delle persone, degli uomini, che hanno dimostrato la loro fede, soprattutto hanno fatto in modo che loro hanno dimostrato una fede forte, diventando degli esempi. Tuttavia, per quanto questi esempi siano veramente grandi e importanti, esiste un esempio supremo di fede, ossia proprio quello di Gesù Cristo. Lui è il supremo esempio. Possiamo guardare l'esempio degli altri credenti, ma dobbiamo sempre guardare a Gesù. Ci sono intorno a noi delle persone che noi stimiamo e che diciamo che sono delle persone piene di fede, ma Gesù è il modello più importante, il modello per eccellenza. L'atleta cristiano deve concentrare lo sguardo e la mente su Gesù. È lì che può ricevere e imparare, perché Gesù Cristo è l'emblema, è la risposta di quella corsa di fede che egli fece mentre visse su questa terra. È il modello. E logicamente ogni atleta guarda sempre che cosa? All'atleta più bravo, per capire qualche segreto, qualche cosa per diventare più bravo di quell'atleta, o almeno bravo come quell'atleta. E per cui noi dobbiamo guardare a Gesù, come comprendere come lui ha fatto questa corsa. Dobbiamo sempre ricordare almeno quattro cose sulla corsa di Cristo. La prima è: Gesù fu l'autore della corsa cristiana. È lui che ha ideato questo. Cioè fu lui che diede inizio e origine, la creò davanti, proprio dando vita a questa corsa cristiana. L'espressione che noi troviamo nel capitolo, nel versetto 2, dice perfetta, significa che Cristo perfezionò, completò, terminò la corsa. Cristo corse per un periodo di tempo, si è fermato, poi ripreso. No, lui è arrivato fino alla fine. Il suo traguardo qual era? Questo aspetto è comprovato perché fu senza peccato e perfetto e giusto fino alla fine, fino alla croce. Secondo punto è che Gesù Cristo ebbe una grande ispirazione per la gioia che gli è posta dinanzi. Questo è scritto nel secondo versetto che abbiamo letto. Una gioia che gli era posta dinanzi. E l'atleta, quando corre, la gioia è del premio. E per Gesù era questa gioia che gli era. E qual era questa gioia? Questa gioia era il giorno glorioso della redenzione, in cui sarà esaltato, unito con tutti i credenti di ogni età. Quando quel giorno che lui incontrerà tutti i credenti e sperimenterà tutta la gioia e la gloria per cui è morto e per cui Dio stabilì che lui morisse. I nuovi cieli e la nuova terra saranno proprio quelli che saranno ricreati e tutti i santi redenti adoreranno e serviranno Dio. La salvezza di tutti i credenti, di ogni generazione, sarà compiuta completamente e perfettamente. Tutti quelli che lo avranno amato governeranno e regneranno con lui per sempre. Questa è la gioia che è il motivo che lui ha per fare questa corsa, per fare questa gara che ha portato fino al termine. Il terzo punto, Gesù Cristo è l'esempio supremo. Di che cosa? Di disciplina, perché seguì soprattutto le regole della corsa fino al punto di morire per proprio creare la corsa, perché proprio la corsa non era completa se non arrivava alla fine, e la fine era la morte. Inoltre, perché fu perfettamente obbediente, Gesù ha aperto la strada della giustizia perfetta e della fede, che proprio ci rende accettabili a Dio. E se non avesse fatto questo, sappiamo molto bene, noi non potevamo arrivare al traguardo, non possiamo arrivare al traguardo. Gesù ha detto anche agli apostoli, prima di lasciare questa terra, che lui preparava un luogo. E voi sapete anche la via. E qualcuno gli ha detto: ma qual è questa via? Come, non lo sai qual è la via? Io sono la via, la verità, la vita. Se chiunque crede in me arriverà al traguardo, cioè a Dio. Gesù tutto questo lo fece spontaneamente, quindi è un esempio supremo per tutti noi che dobbiamo perseverare nella fede e nell'ubbidienza a Dio. Ogni cosa ha un costo, e indipendentemente dal prezzo che occorre pagare, anche se solo fosse il martirio. Anche il martirio. Non c'è limite. L'ultimo punto, Gesù Cristo è l'esempio supremo della ricompensa, perché come abbiamo visto lui poi si è seduto alla destra del trono di Dio, e quella è la ricompensa. Noi avremo anche noi la nostra ricompensa. In Prima Pietro capitolo 2, 21, è scritto questo: infatti a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio, perché seguiate le sue orme. E questo è quello che deve fare un cristiano se vuole essere un atleta che corre veramente la gara e arriva al traguardo. Deve seguire quello che ha fatto Gesù. Deve guardare a quello che ha fatto Gesù. Il terzo versetto è qualcosa di estremamente importante, perché ci sono i consigli, ci sono gli esempi, però alla fine di questa corsa si raggiunge veramente l'obiettivo che si desidera, perché la corsa è perseveranza. È perseveranza, non un momento mi va e un altro momento non mi va. Oggi mi sento di correre e oggi e dopodomani non mi va di correre, mi voglio riposare. No, è perseveranza, è una costanza. Difatti l'immagine della gara lascia al posto all'immagine della lotta contro il peccato. Proprio questo è una lotta contro il peccato. È proprio il nostro valoroso capitano, ogni squadra di calcio ha il capitano, e anche noi abbiamo il capitano. Il nostro capitano è Gesù, il nostro capitano è Gesù Cristo. Nessun altro ha mai sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori. Questo ci viene detto nel versetto 3. Nessuna persona ha potuto fare quello che ha fatto, la sopportazione che ha dovuto fare Gesù, l'umiliazione, tutto quello che gli hanno fatto, era impossibile, ma nessuna persona ha potuto sopportare questa ostilità, ma lui lo ha fatto. Il fattore dominante nella corsa cristiana è concentrare la mente sulla perseveranza di Gesù Cristo. E questo è il modello, è questo che noi dobbiamo guardare. Il verbo considerare, che troviamo nel versetto 3, significa confrontare, riconoscere, osservare e soppesare. Consideriamo questo. E questo ci aiuterà a comprendere e a camminare su quelle orme che lui ha fatto. I credenti devono concentrarsi su Gesù e sulle sue sofferenze, confrontandole alle loro sofferenze. Noi soffriamo, è vero, ma la sofferenza nostra è come quella di Gesù? No. Tre volte noi soffriamo anche tanto, ma Gesù ha sofferto di più. Gesù ha sofferto molto di più. Pensate che quando lui stava sulla croce, lui si era caricato tutti i peccati di tutto il mondo, di tutti noi, ed era una sofferenza atroce, una sofferenza che noi non possiamo provare. Ogni qualvolta che siamo tentati di mollare tutto e perdici d'animo, dovremmo pensare a tutto ciò che Gesù dovette patire. Al contrario, le nostre prove sembrerebbero bazzeccole. Se noi consideriamo questo e pensiamo a questo, vediamo che in effetti le nostre difficoltà sono delle quisquiglie. Conclusione. Cosa ci dice Paolo secondo la sua esperienza? Leggiamo due brani, uno si trova in Galati, capitolo 5, versetto 7, e dice Paolo: voi correte bene, chi vi ha fermati perché non ubbidiate alla verità? Paolo si rendeva conto che questi Galati sapevano correre, avevano fatto degli allenamenti, avevano visto che correvano bene, però a un certo punto si sono fermati. E Paolo gli dice: ma chi vi ha fermato? Chi vi ha fatto distrarre o pensare ad altro? Può succedere questo. I credenti di Galati. In Seconda Timoteo invece Paolo dice qualcosa di se stesso direttamente. Secondo Timoteo 4,7 dice: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Bello, se noi possiamo dire questo, se noi possiamo dire questo: ho combattuto e ho finito la corsa. Lui l'ha detto queste parole poco prima che venisse giustiziato. Sentiva che il suo percorso sulla terra era finito, ma lui aveva detto, con tutto il suo cuore, aveva conservato la fede, non si era arreso alle difficoltà, alle prove che aveva sostenute, e le prove erano tante. C'è un altro versetto in cui parlava proprio di tutto quello che lui aveva patito, ma non se ne vergognava e pensava invece che questo era una volontà del Signore, per dare proprio quell'esempio di abnegazione all'insegnamento di Gesù. Preghiamo. Signore Padre Celeste, ti Ti vogliamo ringraziare e lodare perché, Signore, Tu ci poni davanti una realtà diversa da quello che fa il mondo. E noi vogliamo correre, Signore, non fermarci, vogliamo correre. Vogliamo fare in modo che la nostra vita sia in sintonia con Te, come Gesù ha fatto, come Gesù ci ha dimostrato e come tanti altri, come Paolo, hanno fatto. Hanno conservato la fede, hanno vissuto per fede. Nessuna cosa è stato per loro impedimento per quello che volevano fare con Te. Ti lodiamo per questo e Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen.